Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Apriamo questa rassegna rivolgendo un abbraccio a Luigi Guglielmi, redattore dell'Amico del Popolo, amico di Radio Più, spesso ospite anche di questa rubrica per la morte del Papa Giuseppe, morto a 92 anni mercoledì. Un abbraccio a Luigi Guglielmi. La prima pagina dell'Amico del Popolo di questa settimana apre con il rincaro di luce e gas, attività a rischio, un problema grave per molte imprese della montagna dove i costi incidono di più. Prevedibili difficoltà anche per istituzioni educative e servizi socio-assistenziali. La foto di prima pagina dedicata al bostrico, in primavera l'ultima chiamata, la foto in particolare ritrae un bosco colpito dal bostrico sull'altopiano di Casera Arazzo a Vigo di Cadore. Il fondo di prima pagina firmato da Giuseppe Bratti, storie di montagna da collezionare, da Moncenisio, indicazioni per Belluno. E poi altre due notizie, la situazione in provincia a inizio settimana per quanto riguarda il Covid, in terapia intensiva tutti non vaccinati, un dato che da solo dice dell'importanza di vaccinarsi. Sinodo, Belluno, Feltre e le chiese del mondo, se ne parla poi a pagina 7. Entriamo nel giornale, andiamo in cerca delle, come sempre, delle notizie a gordine. La prima la troviamo a pagina 6 nella sezione chiesa locale. Papa Luciani beato, il primo papa dire io, il ricordo di André di Losanna nel 1978, era giornalista, l'articolo di Davide Fiocco. E subito sotto, Juan José Gerardi Conedera 1922-1998, le radici a gordine di un vescovo martire, fresca di stampa la biografia di Palini che ha scritto su Romero e Camara. Ne parleremo fra poco proprio con Palini. Andiamo alle pagine dedicate alle varie parti della provincia e ovviamente noi ci fermiamo su quelle dedicate all'Agordino. La prima pagina sulla nostra vallata è pagina 23, Falcade. Tabiadon di Val vuole la fibra, gli abitanti chiedono la banda ultralarga per navigare veloci in internet, lettera senza risposta al comune, ora si sono rivolti all'Unione Montana. Voltago Frassenè, l'ultimo negozio e le idee del comune, si fa riferimento alla vicenda di Silo Paoli e Oretta Paternoste di cui abbiamo parlato nella rassegna stampa dell'Amico del Popolo della settimana scorsa. Rivamonte, dal comune un bando per le piccole e micro imprese. Agordo, farmacia e asilo, ha approvato il bilancio. Tatiana Stalliviere, presidente del CDA, dell'azienda speciale che gestisce questi due rami appunto dell'azienda, il 2022 sarà segnato da un aumento dei costi. Voltiamo pagina. Pagina 24, Rivamonte, Vaia, l'assicurazione paga, l'indennizzo sfiora i 140.000 euro, con i soldi il comune costruirà i nuovi loculi. Agordo, una lettera ai neo maggiorenni, quella rivolta dal sindaco Roberto Chissalè e dall'assessore Chiara Fontanive. Rocca Pietore, Cime Bianche ringrazia Soraru, che è andato in pensione, capo servizio dell'impianto funivie Marmolada. Canale d'Agordo, alle medie si lavora sull'attenzione agli altri, i ragazzi sono stati coinvolti in due progetti di Insieme si può. Ancora una pagina dedicata alla vallata Agordina, è la pagina 25, Agordo, qui un ricorso blocca la ciclabile ed è la foto del tragitto interrotto in località Ponte Alto. Unione Montana ha pubblicato il bando per la progettazione esecutiva della pista Regina in bicicletta, ma al contempo attende la sentenza in merito al ricorso di un privato sul tracciato invece che va dalle Campe a Listolade. Agordo, iniziati i lavori di difesa idrogeologica a Toccol, Val di Fonte, Val di Frela. Alleghe, un sostegno al consorzio turistico. Taibon, 97 anni per Gino Benvenu, tanti auguri anche dalla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Colle Santa Lucia, Fursille, il trenino dovrà attendere, niente finanziamento per il progetto sulle miniere, ma nel 2023, dice l'assessore Maurizio Troi, apriremo. Queste le notizie di cronaca, ma abbiamo ancora una notizia da darvi per quanto riguarda l'Agordino e per quanto riguarda la cultura, ed è la recensione che fa pagina 32 Luisa Manfroi del libro di Loris Serafini dedicato a Don Antonio della Lucia, un prete in anticipo di 100 anni. Chiedeva l'uguaglianza giuridica di uomo e donna e inventò le cooperative di consumo e del latte. Lo scorso 8 gennaio alla Casa della Gioventù di Caviola è stato presentato questo libro proprio in occasione dei 150 anni dell'apertura della prima latteria cooperativa d'Italia. Allora, quest'oggi andiamo ad approfondire una notizia che abbiamo incontrato poco fa mentre leggevamo, scorrevamo le pagine dell'Amico del Popolo, ed è quella della vicenda umana, religiosa, civile del vescovo Juan José Gherardi Conedera, nato nel 1922 e morto nel 1998. È una pagina che si inserisce all'interno del libro, del grande libro dell'emigrazione, tanto è vero che la figura del vescovo Conedera è raccontata al MIM, il Museo delle Emigrazioni di Belluno, ma è stata ulteriormente approfondita dal professor Anselmo Palini, già professore alle scuole secondarie superiori e che si è cimentato in tante opere nell'approfondire una serie di personaggi spesso appunto legati al mondo religioso di cui poi parleremo. Do il benvenuto al professor Palini e lo ringrazio per essere con noi oggi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Dicevo, una figura, quella del vescovo Juan José Gherardi Conedera, che affonda le radici nella prima metà addirittura dell'Ottocento, perché è nel 1834 che nasce a Taibun a Gordino Giovanni Guido Conedera, che poi sposa Angioletta Amabile di Cencenighe, e quando la moglie muore, Giovanni Guido decide di andare in America assieme ai quattro figli. Da uno di questi quattro figli, il latino Spiridione, nascono altri nove figli, e se ho ben ricostruito l'albero genealogico, che tra l'altro è stato pubblicato anche sull'ultima edizione del Risveglio, il bollettino parrocchiale di La Valle Agordina, e che fra poco uscirà a firma di Dino Bridda sul bollettino parrocchiale di Taibun Comunità, uno di questi nove figli di latino Spiridione, nove figli, è Laura, metterà al mondo due figli, e uno di questi è Juan José Gherardi Conedera, nato il 27 dicembre 1922. Professor Palini, non so se ho ricostruito bene questa genealogia.
Sì, è ricostruito molto bene. Nel 1879, appunto, Domenico e Anna Girardi, era Girardi, poi in Guatemala divenne Gherardi, partirono da Taibun a Gordino alla volta probabilmente del Brasile, questo era probabilmente l'obiettivo. Comunque, una volta che la nave attraccò nel territorio del Guatemala, si fermarono in Guatemala assieme ad altre famiglie. E lì appunto il cognome Girardi divenne Gherardi, e i Gherardi continuarono a fare il lavoro di contadini coltivando verdura per poi venderla ai ristoranti di città del Guatemala. Ecco, il figlio di Domenico Anna Girardi sposerà Laura Conedera Polanco, figlia di un veneziano e di una donna guatemalteca. E da lì ecco la figura di Juan Gherardi, che ho trattato in questo mio libro che ho pubblicato con l'editrice Ave di Roma.
Esatto, lo avrei detto subito dopo, mi ha anticipato, ma davvero da poche settimane, se non vado errato poco prima di Natale, è appunto uscito questo libro, Juan Gherardi, Nunca Más, Mai Più, come ha detto l'autore, edizioni Ave Roma, appunto nel 2021. Juan José Gherardi Conedera è in odore, no? Potremmo dire forse di santità, nel senso che è considerato un martire, e è in corso il percorso canonico che potrà forse dare all'Agordino e anche all'intera provincia di Belluno un altro beato, no? Oltre a Papa Luciani, che, appunto, di cui si parla spesso, ma anche a Monsignor Cappello, oltre a Monsignor Joao Benvenu, anche questo figlio della terra
di Taibo. Andiamo però a capire perché c'è anche questa causa di canonizzazione in corso. Chi era il vescovo Juan José Gerardi Conedera, professor Palini?
Sì, è interessante che questo libro che sta arrivando in libreria un po' in questi giorni sia uscito il 10 dicembre, 10 dicembre 2021, perché il 10 dicembre è la giornata internazionale per i diritti umani, voluta dalle Nazioni Unite, ed è la giornata in cui si consegna il Nobel per la pace, la giornata che ricorda il 10 dicembre del 48 la proclamazione della Dichiarazione Universale per i diritti dell'uomo. Ecco, Juan Gerardi è un martire dei diritti umani. Ecco perché proprio l'uscita del libro il 10 dicembre è stata assolutamente significativa. Juan Gerardi opera in un paese, il Guatemala, in America Centrale, un piccolo paese dell'America Centrale, in una stagione terribile per l'America Centrale e l'America Latina, che è la stagione delle dittature militari, che dalla fine degli anni 50 fino alla caduta del muro di Berlino interesseranno pressoché tutti i paesi dell'America Centrale e dell'America Latina. È una stagione caratterizzata di desaparecidos, cioè da persone fatte scomparire e non più ritrovate, caratterizzata da assassini di massa, da massacri, da torture, veramente una stagione devastante. E in rapporto alla popolazione, il Guatemala è forse il paese che più ha subito questa repressione militare. Dal punto di vista ecclesiale, invece, Juan Gerardi si trova in una realtà, quella dell'America Latina, che dopo il Concilio e dopo una grande assemblea di vescovi latinoamericani che si tiene nel 68 a Medellín in Colombia, ecco, la Chiesa latinoamericana sceglie di stare dalla parte dei poveri, di opporsi alle dittature militari e di denunciare le grandissime violazioni dei diritti umani e le grandissime disuguaglianze economiche e sociali che vi erano in America Latina. Ecco, Gerardi si inserisce in questo contesto e si inserisce in questo percorso che buona parte della Chiesa latinoamericana aveva avviato, per cui si inserisce nella strada tracciata, ad esempio, nel vicino paese di El Salvador da Oscar Romero, tracciate in Brasile da Helder Câmara e da tanti altri vescovi, laici, catechisti, catechiste che hanno pagato con la vita il lavoro per la giustizia e per i diritti umani. Ecco, Juan Gerardi opera in questo contesto.
Ed è proprio in virtù di questo impegno per i diritti umani e per quella che di fatto è poi, insomma, è la libertà, no? Anche e la giustizia del suo popolo che pagherà con la vita. Lui, il titolo del libro che lei ha pubblicato va a riprendere, no? Il titolo di un rapporto che il vescovo, assieme a tanti collaboratori, era riuscito a redigere per denunciare ciò che succedeva nel suo paese. E momento in cui viene pubblicato quest'opera il 24 di aprile del 1998, gli lasciano 2 giorni e poi viene ucciso. Chi è che lo uccide e soprattutto cosa c'era in questo rapporto?
Sì, Juan Gerardi, per tanti anni sempre sacerdote, poi vescovo del Quiché, che era una delle regioni più devastate e più colpite dalla repressione, vescovo prima di Vera Paz, che è un'altra regione. A un certo punto deve lasciare la diocesi del Quiché, chiude la diocesi perché tutti coloro che operavano a livello pastorale erano presi di mira dai militari, erano già stati uccisi diversi sacerdoti. Ed è costretto all'esilio. Quando riesce a tornare in patria dall'esilio, la Chiesa del Guatemala decide di studiare tutto quanto è avvenuto nel paese, di lavorare ad un rapporto che ricostruiva i 36 anni di guerra civile e di dittature militari che avevano caratterizzato in Guatemala dal 60, diciamo, al 96, quando ci furono gli accordi di pace. E Gerardi è incaricato di coordinare questo enorme lavoro, per il quale si avvale di alcune centinaia di collaboratori, di intervistatori. Alla fine esce appunto questo rapporto Guatemala Nunca Más, 4 volumi di ben 1500 pagine, e dal rapporto nel rapporto vengono documentati per questi 36 anni di guerra, di conflitto armato interno, vengono documentate 200.000 persone uccise, 50.000 desaparecidos, 400.000 esuli in Messico, Belize, Honduras, Costa Rica, Stati Uniti, 45.000 rifugiati legali e 150.000 illegali in Messico, e poi 200.000 orfani, 40.000 vedove, 410 massacri. E per la gran parte, per oltre il 90%, i responsabili di tutto ciò vengono individuati nell'esercito e nei gruppi paramilitari. Ecco, questo rapporto viene presentato da Juan Gherardi nella cattedrale di Città del Guatemala, viene presentato pubblicamente il 24 aprile del 1998, e solamente 2 giorni dopo, il 26 aprile, una domenica sera, viene atteso fuori casa e massacrato a colpi di pietra. È assolutamente evidente che era una ritorsione tra gli alti gradi militari che non erano riusciti ad impedire la pubblicazione del rapporto e ora volevano mettere a tacere la voce che più di tutti in Guatemala si era spesa prima per difendere il proprio popolo e poi con il rapporto per avviare un'operazione che secondo la Chiesa del Guatemala doveva portare alla riconciliazione e a una nuova vita all'interno del paese. Però prima di fare questo bisognava fare memoria di ciò che era stato. Il rapporto Guatemala Nunca Más intendeva proprio fare memoria e avviare una nuova strada.
Lei ha parlato della Chiesa del Guatemala, era con Juan Gherardi Conedera. La Chiesa, come dire, la Chiesa mondiale, come si è posta nei confronti di questo vescovo e anche degli altri movimenti e personaggi religiosi che hanno cercato di garantire, come dicevo prima, la libertà al proprio popolo, no? Penso anche, oltre al Guatemala, a tutte le altre dittature, forse le più famose, penso a quella argentina, quella cilena.
Sì, all'indomani del Concilio la Chiesa latinoamericana vive una grande trasformazione, non è più una Chiesa a puntello delle oligarchie e dei potenti, ma una Chiesa che lentamente si schiera a fianco del popolo. Poi dicevo questa grande conferenza dei vescovi latinoamericani del 68 a Medellín in Colombia, che viene aperta da Paolo VI. E i documenti di questa conferenza che invitano a fare la scelta dei poveri, che finalmente parlano di giustizia e non più di assistenza, vengono tutti firmati da Paolo VI. Per cui soprattutto con Paolo VI la Chiesa, il Vaticano, anche la Chiesa universale, diciamo che è abbastanza a fianco di tutti i processi di liberazione che sono in atto nelle Chiese latinoamericane, dove tra l'altro si sviluppa la teologia della liberazione. Anche con Oscar Romero, Paolo VI sarà sempre al suo fianco e sempre lo sosterrà. Con la morte di Paolo VI e l'avvento di Giovanni Paolo I, solo per un mese, e poi di Giovanni Paolo II, le cose cambiano. Anche perché in America Latina Oscar Romero, Eldel Camara, Juan Gherardi, cioè tutti coloro che si interessavano di giustizia, erano considerati sovversivi, erano considerati comunisti. Eldel Camara dirà: finché davo da mangiare ai poveri, tutti dicevano che ero un santo. Quando ho cominciato a chiedermi perché esistono i poveri, hanno detto che ero un comunista. E questo accadeva a tutti, anche a Juan Gherardi. Per cui Giovanni Paolo II, che arriva da un paese in cui aveva combattuto il comunismo, si trova tanti che gli dicono: questi sono comunisti. E anche in Vaticano c'erano degli altri personaggi alla congregazione dei vescovi che non vedevano di buon occhio questa chiesa compromessa con il popolo, a fianco del popolo. Per cui ci vorrà del tempo e grandi difficoltà perché Giovanni Paolo II possa comprendere a fondo che tutte queste persone, Juan Gherardi, Oscar Romero, Eldel Camara, non erano comunisti ma erano persone che adattavano il Vangelo, incarnavano il Vangelo nella storia del loro popolo. Ecco, poi questo arriverà anche con la conferenza di Puebla, dove tanti pensavano che Papa Giovanni Paolo II volesse sconfessare tutti questi vescovi, questi teologi, cosa che invece non avvenne. Per cui fu un percorso soprattutto con Giovanni Paolo II, un percorso abbastanza complicato e difficile per giungere a comprendere che Juan Gherardi, che Oscar Romero, che Helder Camara erano solamente appassionati per il proprio popolo e volevano solamente difendere il proprio popolo. E nel popolo oppresso, nei poveri, vedevano il volto di Cristo e non erano dunque comunisti o sovversivi, ma solamente autentici credenti.
Prima, mentre parlava, descriveva il dramma della situazione nel Guatemala durante la dittatura, la guerra civile. Pensavo a come noi qui in Italia, ma dico in Europa, conosciamo poco di della storia del Sud America, la storia delle dittature sudamericane. Forse se ricordiamo qualcosa appunto di quella cilena, di quella argentina, ma una pagina come questa, no, finisce per essere nascosta, e tanto più ovviamente coloro che si sono battuti contro di essa, no? Del vescovo Gherardi poco si sapeva. Dove nasce la sua ricerca, il suo interesse nei confronti di questa figura? Ovviamente una figura che si inserisce, no, in un percorso, quello che lei ha fatto come scrittore e come ricercatore, un percorso che annovera fra le biografie che lei ha pubblicato, dedicate a importanti figure del mondo religioso come Don Primo Mazzolari, Dietrich Bonhoeffer, appunto Oscar Romero, che ha citato poco fa, Helder Camara.
Sì. Questo libro si inserisce in un lungo percorso che ho avviato con l'editrice Ave di Roma, che è l'editrice dell'Azione Cattolica, ma anche con altre editrici come le edizioni Pauline, sul tema della memoria del bene, ossia sul proporre le storie e il pensiero di quanti nella notte delle dittature latinoamericane o dei totalitarismi europei hanno operato per la pace, per la giustizia, per la libertà. Persone dunque che non sono state alla finestra, che non hanno finto di non vedere quanto accadeva accanto a loro, ma che si sono assunte le proprie responsabilità facendo piccole o grandi scelte. Persone dunque che ci indicano ancora oggi la strada da percorrere, cioè quella della pace, della giustizia e della non violenza. Ecco che il libro su Juan Gherardi si collega allora agli altri miei lavori latinoamericani, chiamiamoli così, in cui ho trattato di Helder Camara, di Oscar Romero, di Marianela Garcia Villas, di padre Rutilio Grande, di Pierluigi Murgione, un missionario Fideidone, un bresciano detenuto per 5 anni in Uruguay, di gesuiti dell'Università Centroamericana di San Salvador, assassinati dai militari e di altri ancora. E anche nella stagione dei totalitarismi europei, di quanti in Europa si sono opposti al nazifascismo e al comunismo, perché ho trattato di Don Primo Mazzolari, ma anche di Dietrich Bonhoeffer, di Etty Hillesum, dei ragazzi della Rosa Bianca, del bolzanino Joseph Magnus Serre, che si rifiutò di giurare a Hitler, di padre Popieluszko, che si oppose ai carri armati russi per difendere gli operai polacchi, di Anna Akhmatova, di Pavel Florensky, cioè tutte persone che in questa notte buia della guerra, della violenza e delle dittature hanno tenuto acceso il lume della la luce della giustizia, della pace e della libertà. Ecco, questo è fare memoria del bene, come ci chiede anche di fare Papa Francesco in Fratelli Tutti, dove al numero 249 dice proprio: senza memoria non si va mai avanti, non si cresce senza una memoria integra e luminosa. Non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti in mezzo a un contesto avvelenato e corrotto sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli e grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene, conclude il Papa, fare memoria del bene. Questo è un po' il filo rosso che collega tutti questi miei lavori, tra cui anche quello su Juan Gherardi.
Ho accennato nell'introduzione al fatto che è in corso, no, la causa di canonizzazione anche del vescovo Gherardi, come anche di altri Agordini. Ogni tanto io mi chiedo, no, se in questi percorsi che devono accertare la santità delle persone su cui appunto si sta facendo questa analisi, questa indagine, sia proprio sempre necessario andare alla ricerca così del miracolo soprannaturale. Forse non basterebbe a volte semplicemente comprendere quella che è stata l'attuazione, la concretizzazione del Vangelo qui sulla terra in maniera estremamente concreta.
Sì, interessante questa riflessione. Possiamo, e con Papa Francesco le cose sono cambiate perché facciamo l'esempio la causa di beatificazione di Oscar Romero, ferma per anni, è stata sbloccata appunto durante il pontificato di Papa Francesco. Fino a Oscar Romero si sosteneva che i martiri erano coloro che erano stati uccisi in odium fidei, cioè per odio alla loro fede, non so come Padre Popielusco in Polonia. Uccisi da persone atee, da comunisti, da persone che avevano in odio la fede. Ecco, con Oscar Romero è cambiato, perché Oscar Romero è stato ucciso nonostante la sua fede. È stato ucciso da persone che erano credenti, perché in America Latina i regimi militari sostenevano di lottare in difesa dei valori della cristianità contro il comunismo. Per cui è stato ucciso per la sua opera in favore della giustizia, non a motivo della sua fede. E questo è molto importante, come dire che l'opera in favore della giustizia è connaturata all'annuncio cristiano. Ecco, questo riguarda anche tutte le altre figure, tra cui quella di Juan Gerardi. Ecco, Juan Gerardi è morto per la sua opera in favore della giustizia, ucciso da persone che appunto facevano la comunione la domenica, andavano in chiesa. È stato ucciso non per la sua fede, ma nonostante la sua fede. E io penso che il suo sacrificio è l'esempio anche della beatificazione nel 2015 di Oscar Romero e poi nel 2018 la sua canonizzazione. Penso che anche per Juan Gerardi possa aprirsi questa strada, almeno io lo auspico, perché è veramente un martire della giustizia, un martire della pace. E per questo ha dato la vita.
E crediamo che l'Agordino e il Bellunese possano essere fieri di essere la terra che ha dato i natali alla famiglia di Juan José Gerardi Conedera, anche se ovviamente tra la sua nascita e la partenza dei suoi avi era passato del tempo. Professor Palini, io la ringrazio di essere stato con noi e la ringrazio davvero per averci fatto conoscere di più di questo martire con origini agordine, un martire che ha fatto e ha lottato per il bene della sua comunità in Guatemala. E io le proporrei, non appena è passata questo periodo complicato legato all'emergenza sanitaria, di ritrovarci ad Agordo o comunque in Agordino a presentare questo libro.
Molto volentieri, molto volentieri.
Allora, rimaniamo in contatto. Grazie a professor Palini per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi che ci avete ascoltato e come sempre l'appuntamento è per la settimana prossima.